Buongiorno ascoltatori, mettetevi comodi perché sta per cominciare il programma radiofonico Giorno delle Locuste, detto il giorno delle locuste, scritto il giorno delle locuste, tradotto il giorno delle locuste. Sillabato con la spelling di Loquas. Mentre con l'alfabeto farfallino il giorno fo de fe, fe la fo cu fu, ste fe. Scritto, diretto, interpretato dal professor Andrea Di Stefano, nato il 16 settembre 1964 a Santa Fe, perché in realtà è messicano ma non l'ha mai detto a nessuno, tranne a Pedro Ramon Alvarez de la Peña, che è un periodista d'inchiesta bravissimo di Tijuana, e chi ha senso i marijuana e fa un programma radiofonico che si chiama il Dia de las Langostas, che vuol dire il giorno delle locuste, ma in spagnolo pensate che storia incredibile. Comunque famoso a parlar de pesos, e a proposito di pesos, per donazioni e varie regalie, per sostenere il trabajo del collega Pedro Ramón Álvarez de la Peña, e dire no all'uso dei pesticidi nello Yucatán, scrivere come sempre al fermo posta in sovrimpressione, viva Zapata e buon ascolto!
E che ormai non dovrebbe sorprendermi più niente, e invece ogni volta lei riesce a sorprendermi. È una sorpresa continua, è la fabbrica delle sorprese, è praticamente il Willy Wonka della sorpresa.
Certo, sei tu il Willy Wonka della sorpresa.
Cioè, questa roba, ma io la conosco da tanti anni e solo ora scopro che in realtà lei è messicano nato a Santa Fe.
Ma quando mai?
Ma perché non ce l'ha mai detto prima? Ma nemmeno di Pedro Ramón Alvarez de la Peña, che fa un programma quasi omonimo. Dove l'ha conosciuto l'Alvarez de la Peña?
Lo so, online.
Online. Vi siete confrontati sul problema dei pesticidi in Yucatan, lei de la Peña.
Sì.
Capisco. Comunque vai, c'è qualcuno anche sospettoso che ha detto, ma io non mi fido mica tanto, non vorrei che questo Pedro Ramón Alvarez de la Peña in realtà sia esso stesso Andrea Di Stefano, e se io mando le regalie al fermo posto in sovrimpressione per sostenere il suo progetto in Messico, poi in realtà i soldi se li intasca lui come la Ferragni. Smentiamo categoricamente.
Smentiamo categoricamente.
Nel modo più assoluto. Vabbè, approfondiremo le origini del professor Di Stefano, come si fa sempre per i grandi eroi. Ci sarà tutto un prequel, magari natalizio, che racconta le origini del prof. Ma intanto restiamo al qui e ora, restiamo all'oggi. Vorrei farle notare però come nel prologo fossimo già intonati a Verdi, alla Forza del Destino, che domani andrà in scena alla Scala.
No,
tra l'altro
l'ho notato.
L'ha notato, non le sfugge niente. E tra l'altro quello che non sa è che Riccardo Chahi in persona ha eseguito il prologo e lo eseguirà anche domani, poco prima. Per cui non andate all'ultimo minuto a vedere la prima della Scala, amici ricchi all'ascolto o amici logionisti. Andate un po' prima perché esegue Chahi anche Pedro Alvarez de la Peña. che tra l'altro è già ambientato, perché anche La Forza del Destino è ambientata lì. Ma va bene, va bene. Restiamo al oggi, è venerdì, è il 6 dicembre, la giornata internazionale di quelli che dicono: per me X Factor avrebbe dovuto vincere quello invece che quell'altro. E andiamo subito al dunque, perché oggi gli argomenti sono tanti e sono grossi, partendo proprio alto, altissimo, perché Dio è morto, Marx è morto e anche Francia e Germania non stanno molto bene. Partirei dalla Francia.
Sì, partiamo dalla Francia, non perché lo facciano tutti, ma perché, come al solito, cerchiamo di capire che cosa accade soprattutto sul fronte economico-finanziario.
Comprendre, la parola d'ordine oggi è comprendre.
Già la settimana scorsa avevamo messo un focus esplicito sui fallimenti delle imprese medio o piccole francesi, 160.000 posti di lavoro a rischio entro la fine dell'anno in diversi comparti. Non c'è solo l'automotive, probabilmente all'origine della situazione della crisi soprattutto manifatturiera della Francia, che lo ricordiamo è insieme alla Germania e all'Italia uno dei paesi con la più alta concentrazione di imprese del settore, dei vecchi settori industriali, c'è la vicenda energetica. Per molti anni si è raccontato ancora recentemente che per la Francia c'era una posizione di privilegio perché c'era un accesso dell'energia a basso costo. In realtà non è assolutamente così, anzi sono proprio i costi energetici fuori controllo ad avere messo KO l'economia francese, non solo e non tanto per la crisi ucraina e per la speculazione post-Covid sui costi energetici, ma proprio per la rigidità del sistema di produzione dell'energia basata sulle centrali nucleari e il debito nucleare francese. Se ne è parlato per molti anni e poi tutto questo è stato messo un po' nel dimenticatoio.
Le suggerisco di picchiare forte sul vetro come fecero i sanculotti il giorno della presa della Bastiglia, perché j'ai l'impression che la redaction a oublié de appeler au téléphone monsieur le professeur. Ecco,
esatto.
C'è un detto in Francia che quando le papillon batte le ali in Francia c'è un terremoto in Belgio.
Sì, non so se il detto sia proprio così, comunque è tutta l'area diciamo francofona e quindi questa crisi energetica legata proprio alle problematiche connesse con il parco delle centrali nucleari franco-belghe investe in pieno anche le imprese del Belgio e infatti la stima è che l'elettricità costerà del 62% in più per le imprese anche della Vallonia, perché le tariffe di distribuzione dell'energia e del gas dovrebbero aumentare e quasi raddoppiare anche le tariffe sui trasporti. Questo sarà l'impatto della cosiddetta bolletta energetica, come dicevamo un sistema ingessato che è andato in crisi per tre motivi. In primis per la mancata manutenzione o comunque i ritardi nella gestione manutentiva delle centrali attuali. In secondo luogo il debito di EDF, che è stata recentemente rinazionalizzata dallo Stato francese. La sola EDF, sulla sola EDF gravano 64,5 miliardi di debito e lo Stato ne ha già messi ben 20, sia per coprire le perdite del 22-23, sia per riacquistare il 16% della compagnia e poterla togliere dalla borsa anche in ragione delle sue difficoltà economiche e finanziarie. E poi c'è il nuovo piano per il nucleare francese che si doveva basare sulla centrale di Flamanville, che è quella che sta costando quasi 5 volte le ipotesi iniziali, e su un piano di finanziamento ancora sulle centrali nucleari, in questo caso sui reattori più piccoli, di cui però non si riesce a trovare gli investitori privati, e quindi sarà sempre lo Stato francese a fornire debito a costo zero alla stessa EDF per proseguire su questo piano.
Nel frattempo la informo che ha scritto sua moglie, che ha ascoltato il prologo e ha detto: bellissimo, viva il Messico!
Viva il Messico.
Cioè, c'è voglia di Messico a casa, lo sappia. Più si deve fare magari un bel regalo di Natale alla sua signora, le prende un sombrero, un poncho, una cosa che faccia Messico.
Ma non credo.
Dovremmo estendere questa trasmissione però anche alle mogli. Magari facciamo una grande puntata sotto Natale con sua moglie, la moglie del professor Santoro, insomma un po' tutte quante le signore qui con noi. Dico professor Santoro non a caso perché è tornato. Buongiorno professor Santoro.
Buongiorno, buongiorno a tutte.
E mi è tornato non a caso perché restiamo sul tema della Francia, vero professore?
Sì, abbiamo pensato con Andrea di dare il quadro, dopo il suo molto esauriente e interessante quadro sulle problematiche industriali ed energetiche, anche della finanza pubblica, che diciamo è altrettanto preoccupante, anche se forse non con i toni drammatici che sono stati usati da qualcuno in questi giorni. La Francia nel 2024 ha visto peggiorare abbastanza drasticamente la situazione della sua finanza pubblica. Il disavanzo è arrivato al 6,1% del PIL, ma soprattutto la cosa più grave è che ne era prevista una riduzione al 4,4% dal governo precedente, che quindi ha sbagliato clamorosamente le previsioni di una cosa tipo 50 miliardi di euro, ed è stato per questo anche censurato dall'Haute Conseil des Finances Publiques, che è una cosa simile, diciamo, al nostro ufficio parlamentare del bilancio. E il debito pubblico, il rapporto al PIL, è ricominciato a risalire a causa della riduzione dell'inflazione, è il terzo più alto adesso in Europa, siamo al 112%, ovviamente terzo dopo Grecia e Italia. Quindi c'è questa situazione, diciamo, non facile. La Francia è uno, insieme all'Italia ovviamente, dei 7 paesi che è in procedura di inflazione. A fronte di questo il governo, che è caduto, il governo Barnier, aveva presentato questa legge monstre da 60 miliardi, 2/3 di tagli alle spese e 1/3 di incremento di imposte. C'erano dentro tantissime cose, alcune anche insomma abbastanza coraggiose, tipo una super imposta sulle grandi imprese, sulle grandi multinazionali, sugli ultra ricchi. In realtà però è andato in difficoltà, almeno apparentemente, su questioni più limitate, anche se simbolicamente importanti, ad esempio il congelamento della indicizzazione delle pensioni, che semplicemente veniva ritardato facendo risparmiare indicizzazione all'inflazione, circa 3,6 miliardi di euro, che è stata la ragione per cui poi alla fine il Rassemblement National ha deciso di votare la mozione di censura. E comunque va ricordato che sempre l'Haute Conseil des Finances Publiques aveva detto che secondo lui non era credibile questo piano e che quindi non era credibile il rientro del deficit al 5%. In questo contesto ieri abbiamo sentito Macron dire che darà l'incarico ad un nuovo governo e accennare a questa procedura speciale, che è una sorta di esercizio provvisorio, diciamo, come ce l'abbiamo noi, questa loi spéciale, che dovrebbe sostanzialmente essere approvata entro dicembre e riproporre per l'anno prossimo le stesse regole che sono previste dalla legge di bilancio del 2024, che erano previste dalla legge di bilancio del 2024, e questo dovrebbe consentire di evitare il blocco del sistema, cose tipo gli Stati Uniti, dove se non si vota la legge di bilancio non si pagano neanche gli stipendi ai funzionari pubblici, e quindi la vita ordinaria, ma ovviamente non è in grado né di impedire l'incremento di imposte che deriverà, Barnier ne ha anche parlato nel suo discorso in Parlamento, che deriverà dal fatto che i francesi prevedono un meccanismo di indicizzazione degli scaglioni in caso di inflazione per evitare il salto di scaglione generato dall'inflazione, e questo non potrà essere impedito, ma soprattutto non potrebbe questa legge speciale in alcun modo correggere la traiettoria di finanza pubblica, quindi per il 2025 la situazione peggiorerebbe ulteriormente. A me sembra, diciamo, una situazione come quelle che abbiamo spesso conosciuto nel nostro paese, che aggiunge un forte elemento di instabilità nel cuore dell'Europa, in un momento in cui di instabilità economica ce n'è già molta, insomma.
Un quadro sintetico e chiarissimo quello che ci è stato restituito dal professor Santoro, un quadro che ci è mancato nelle puntate precedenti, ma adesso spiegheremo anche perché. Volevo solamente dirle che a un certo punto ha fatto una pausa un po' retorica e ha detto: ieri abbiamo sentito Macron, sospensione, e io mi sono immaginato lei e il professor Di Stefano che chiamavate Macron per dirgli: allora devi fare così perché altrimenti sta roba non sta in piedi. Ho sognato per un paio di secondi, poi invece è andato avanti ed era tutta un'altra storia. Allora volevo dire due cose molto importanti in presenza del professor Santoro, perché questa trasmissione è una, da sempre, una scatola di cristallo. La prima: non è vero che il professor Santoro è stato assente per impegni più grandi di noi o perché non c'erano argomenti alla sua altezza. È stato assente, l'ho capito l'altra sera, perché l'Olimpia ha cominciato a vincere. Ha capito che in questo momento aveva di nuovo le motivazioni per tornare a questi microfoni, mentre quando perdeva sempre arrivava amareggiato, sfiduciato e insomma non se la sentiva più. Questa è la prima cosa. La seconda cosa più importante: il professor Santoro ha mostrato spesso una certa ritrosia di fronte al quiz del giorno delle locuste, ma mi ha raccontato che mentre lui si mostra ritroso a questi microfoni al suo fianco, c'è la sua signora pronta a rispondere ad ogni quiz del giorno delle locuste. Lui, con atteggiamento un po' patriarcale, le dice: taci, 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 dobbiamo dire basta a questo taci, taci, taci. E oggi offre la possibilità alla signora Santoro di rispondere al primo quiz del giorno delle locuste. Molto facile. Miagolando because the night. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Miagolando, non mi deluda. Miagolando because the night. Tic tac.
Io, a me verrebbe da dire Bruce Springsteen, ma non so cosa c'è.
Appunto, la signora lo sa, però.
Tic, la signora ha le mani sui fianchi, pensierosa, dice: non lo sa. Mi spiace, la delude, ma che li sapeva tutti fino ad oggi, ma questo non lo sa.
Mannaggia, era Gatti Smith, miagolando because the night.
Perché Bruce l'ha scritta per Patti.
Ho capito. Va bene.
Ma lei non è una springsteeniana, io avrei dovuto saperlo, invece, grave errore da parte.
Vabbè, ci riproviamo la prossima volta quando facciamo la puntata con tutte le signore.
Va bene.
Grazie, bentornato professor Santoro.
Scusi, c'è il suggerimento da parte di mia moglie di coinvolgere anche la sua di moglie, però.
Sì, la signora Di Stefano.
No, la tua, non sfuggire. Stai cercando di sfuggire come al solito.
Arrivederci. Buon ponte, buona giornata, buon tutto. Torniamo a noi, professor Di Stefano. Poi ci sono ovviamente dei risvolti che la situazione francese e quella tedesca hanno sul sistema paese Italia, perché sono, come dire, i principali partner commerciali. Lo vediamo magari più avanti.
Questo lo vediamo più avanti. Passiamo dalla Francia alla Germania. Come sapete, è iniziato lo sciopero oltranza dei lavoratori di Volkswagen, quindi sciopero che si preannuncia molto duro contro un piano che prevede la chiusura di almeno tre impianti in Germania. Vorremmo ricordare, perché per fortuna e finalmente la stampa nazionale si sta occupando degli utili passati di Stellantis, evidenziando come sostanzialmente la cura, per esempio Tavares ci apre, c'è il titolo oggi sul Sole 24 Ore, utili boom, vendite a picco, come la cura di Tavares abbia permesso di distribuire 50 miliardi di profitti in 3 anni. Ecco, il tema non è dissimile da quello delle grandi compagnie dell'automotive francese e tedesche. Complessivamente, lo avevamo tirato fuori già un paio di mesi fa, complessivamente le imprese automobilistiche del settore europee hanno distribuito più di 250 miliardi di dividendi negli ultimi anni, risorse che avrebbero potuto sicuramente investire per adeguarsi da una parte alla transizione energetica, dall'altra a risolvere dei problemi strutturali di eccesso di domanda. Invece hanno scelto di continuare a distribuire dividendi e spostare parte della produzione in Cina o fare alleanze con le case automobilistiche cinesi, le stesse che oggi vengono accusate di avere investito e quindi di essere competitive sul lato, per esempio, della disponibilità di modelli full electric a basso costo. Tant'è, questo è il risultato di scelte drammaticamente sbagliate delle imprese del settore, ma anche dei governi che non sono intervenuti. In molti casi le imprese Stellantis è partecipata dallo Stato francese, Renault è partecipata dallo Stato francese, Volkswagen è partecipata oltre che dai lavoratori, dai lender principali dove opera, quindi c'era la possibilità di intervenire per tempo, ma non è stato fatto mentre si distribuivano decine di miliardi di dividendi, e oggi si fanno i conti con una crisi strutturale del comparto dell'automotive che non sarà facile superare nemmeno nel medio termine, e questo è uno dei temi principali per i governi di tutta Europa.
Domani, con tutta la superficialità che mi è propria e di cui mi vanto, parlerò un po' di Tavares anche al Demone del Tardi, appuntamento alle 9:30 domani mattina. Intanto volevo dirle qual è stato il mio eroe positivo della settimana.
Sì.
Che è l'uomo che ha buttato per sbaglio 600 milioni, che non è Tavares che ha buttato anche qualcosa di più di 600 milioni.
Non suoi.
Ne portate a casa gli altri. È l'uomo che ha buttato per sbaglio 600 milioni in Bitcoin, ma attenzione, ha un piano per recuperarli, solo che il comune non vuole. Allora, la storia di questo tizio, no, che aveva 600 milioni in Bitcoin e ce li aveva tutti in un hard disk. Un giorno si è distratto, quell'hard disk l'ha buttato via, cioè l'ha messo in un sacco nero, l'ha messo fuori dalla porta dell'ufficio o di casa, non mi ricordo, e a un certo punto il sacco non c'era più, e si è accorto che dentro c'erano i 600 milioni di Bitcoin. A chi ha dato la colpa? Patriarca, alla moglie che gli ha buttato via il sacco. Morale, sto sacco l'hanno buttato in una discarica, ma lui ha fatto tutto uno studio a quel punto e sa perfettamente, dice, dove è finito, in che punto della discarica il sacco nero con dentro il suo hard disk con dentro i 600 milioni di Bitcoin, e ha un piano appunto per recuperarlo, ma il comune gli ha detto succa, perché tutto quello che finisce in discarica è roba nostra,
si rifiuta, sono diventano di proprietà dell'amministrazione.
Esatto, e quindi se ripeschiamo il sacco nero con i 600 milioni di Bitcoin è tutto nostro, mio eroe positivo in assoluto.
E invece non recupereranno i soldi che hanno investito, perché nessuno ne parla per ora in Italia, ma ieri c'è stata l'apertura del principale quotidiano economico tedesco Handelsblatt, che è una sorta di Sole 24 Ore della Germania. Bene, Handelsblatt ha fatto un'inchiesta sulla situazione dei fondi pensionistici istituzionali tedeschi, che potrebbero aver perso più di 20 miliardi di euro negli investimenti nel comparto immobiliare. Molti fondi pensione, farmacisti, medici, consulenti fiscali, revisori di conti, nonché in alcuni comparti anche fondi pensione integrative dei lavoratori dei comparti industriali, hanno investito ingenti somme di denaro nei cosiddetti prodotti del mercato immobiliare, e ora questo denaro è a forte rischio perché c'è uno sgonfiamento della bolla immobiliare da un po' di tempo anche in Germania. Ecco, questo significherebbe investimenti non diretti, ma investimenti finanziari nel comparto immobiliare con prodotti anche ad alto rischio. Questa è un po' la passione dei tedeschi. Sappiamo che lo stesso problema ce l'ha la principale banca tedesca, Deutsche Bank, e la sua passione per i derivati. Bene, questi investimenti molto rischiosi potrebbero produrre un ulteriore problema per il sistema economico finanziario tedesco, 20 miliardi di perdite nel comparto dei fondi pensione, e questo vuol dire poi abbassamento delle pensioni, perché il sistema tedesco prevede una forte componente integrativa nell'erogazione delle pensioni.
A proposito di Germania, visto che mancano 3 minuti alla fine della prima parte, lancio subito il primo e vero proprio quiz odierno del giorno delle locuste. Ce n'era uno customizzato sulla figura della signora Santoro, questo invece è rivolto a tutti quanti gli ascoltatori. Parliamo di Germania e quindi vogliamo sapere il celebre proverbio sull'apparenza bavarese. Ripeto, vogliamo sapere il celebre proverbio sull'apparenza bavarese. Dalla Bavaria scendiamo per un attimo più giù, verso l'Austria, perché una delle mie figure preferite della settimana, dopo quello che ha buttato via 600 milioni di Bitcoin, è Benko, il miliardario fallito amico di Niki Lauda che sognava l'Italia.
Beh, in realtà non solo che sognava l'Italia, ma che
ho letto il titolo del Fatto.
Sì, sì, che condizionava, sì, perché quello è il ritratto che ne ha fatto ovviamente il Fatto Quotidiano, ma in realtà quel ritratto è riconducibile a una vicenda che ha avuto poco risalto sulla stampa nazionale, e stiamo parlando di una mega inchiesta giudiziaria della Procura di Bolzano che ha fatto scattare degli ordini di arresto, compresi per il signor, appunto, per l'imprenditore Benco. L'ipotesi della Procura della Repubblica è che il sistema, diciamo, immobiliare a Bolzano e alcune speculazioni in corso proprio nella città di Bolzano sarebbero state guidate con un sistema corruttivo esattamente dall'imprenditore René Benco, e sono scattati diversi arresti, sindaci, consiglieri regionali, tutto il vertice, diciamo, non solo politico ma anche economico dell'Alto Adige, e un po' questa inchiesta si sta spostando anche sul Trentino, in realtà alimentata dal fatto che René Benco, che era molto amico tra l'altro del partito di estrema destra di Haider, è in grave crisi finanziaria, e di lì è partita di fatto l'inchiesta giudiziaria. Alcuni accertamenti in Austria, in questo momento ci sono inchieste aperte a Vienna, a Monaco, un po' in tutta la Germania, e i buchi di Benco pesano sulle banche, compresa su Unicredit.
Era amico anche di Camillo Benco, conte di Cavour, se non ricordo male.
Questo non lo sappiamo.
Ho letto che era il terzo uomo più ricco dell'Austria, dopo il fondatore della Red Bull e il re delle slot machine. Non sapevo ci fosse un re delle slot machine in Austria.
L'Austria è poco considerata, ma possiamo dire che è il buco
delle
nero.
Delle teste coronate delle slot machine.
È il buco nero dell'Europa dell'Est.
C'era Felicino Maniero che portava i lingotti della banda del Brenta oltre il confine in Austria.
Esatto, nonché diverse banche accusate di fare riciclaggio, in particolare nelle relazioni con l'Est Europa.
Vedremo se saranno notizie autentiche oppure sarà riciclaggio di notizie sporche, quello a cura di Diana Santini e Omar Caniello, tra poco con il GR di Radio Popolare. Noi ci risentiamo tra qualche minuto invece con la seconda parte del Giorno delle Locuste.
Un giorno, ascoltatori, mettetevi comodi perché sta per cominciare il programma radiofonico Giorno delle Locuste. Detto il Giorno delle Locuste, scritto il Giorno delle Locuste, tradotto il Giorno delle Locuste, sillabato con la spelling Dio no te. Alfabeto farfallino è il gioforno fo de fe fe la fo cu fu ste fe. Scritto, diretto, interpretato dal professor Andrea Di Stefano, nato il 16 sette 1964 a Santa Fe, perché in realtà è messicano ma non l'ha mai detto a nessuno tranne a Pedro Ramon Alvarez de la Peña, che è un periodista d'inchiesta bravissimo di Tijuana, e tira sexo in marijuana e fa un programma radiofonico che si chiama Il Dia de las Langostas, che vuol dire Il Giorno delle Locuste, ma in spagnolo, pensate, che storia incredibile! Comunque, famoso parlar de pesos, e a proposito di pesos, per donazioni e varie regalie, per sostenere il trabajo del collega Pedro Ramón Álvarez de la Peña, e dire no all'uso dei pesticidi nello Yucatán, scrivere come sempre al fermo posta in sovrimpressione Viva Zapata e buon ascolto!
Allora, per chiarezza, il prologo delle otto era quello eseguito dal maestro Chailly. Questo invece è stato eseguito dal maestro Muti. Maestro Muti che ha rilasciato una bella intervista ad Aldo Cazzullo sulla colonna del Corriere della Sera, credo domenica scorsa, e di cui mi farò forte domani al Demone del Tardi per una grossa invettiva contro i flauti a scuola.
Ah.
Volevo fare un prologo.
Un prologo.
Invece dobbiamo passare dal prologo all'epilogo, perché vediamo com'è andata con il primo quiz odierno del giorno delle locuste. Alcune risposte sbagliate, alcune risposte psichedeliche, alcune risposte un po' approssimative, alcune giuste ma incomplete.
Sì, una diciamo prevalentemente giuste ma incomplete.
Perché qual era la domanda del primo quiz del giorno delle locuste? Volevamo sapere il celebre proverbio sull'apparenza bavarese. Facile, ma bisognava essere precisi. E molti hanno scritto: l'abito non fa il monaco.
Sì. E si sono fermati lì.
Sì, ma non basta, perché potrebbe essere Monaco quell'altro, per esempio.
Sì.
Se è l'apparenza bavarese, la risposta giusta la attribuiamo a colui che ha scritto: l'abito non fa il Bayern Monaco.
Monaco, sì.
Poteva essere anche: l'abito non fa il Monaco di Baviera. Quelle risposte psichedeliche le lasciamo perdere, perché seguono dei percorsi mentali ma incomprensibili.
Devo dire che c'è stato effettivamente il primo, Matteo, che alle 8:27 ha risposto: l'abito non fa il monaco, poi ha aggiunto di Baviera, quindi forse...
Ah, attenzione! In due tranche.
In due piccole tranche, un minuto di differenza, non sappiamo se ascoltassi in streaming, perché... c'è stata anche la contestazione delle nostre del ritorno dei risultati. Non considerate che in streaming c'è un ritardo di almeno un minuto, quindi
d'altra parte c'è un montepremi importante in palio, per cui è giusto che le regole vengano rispettate. E allora io ne approfitto subitissimo che poi torniamo alla scaletta per lanciare il secondo quiz odierno del giorno delle locuste, e che è un quiz ludico perché riguarda il gioco del Monopoli. Nel gioco del Monopoli è la casella che celebra il boss messicano della droga. Via le risposte, ma intanto via dal Messico e andiamo in Vietnam, perché in Vietnam incontriamo e raccontiamo della regina del mattone, che però è stata condannata a morte per una maxi frode da 11 miliardi. Occhio a fare le maxi frodi in Vietnam, perché si rischia la pena di morte. Per evitare la morte... e guadagnare così l'ergastolo, che è il minimo sindacale, deve restituire 9 dei 12 miliardi che avrebbe sottratto.
Sì, si tratta di una truffa che è stata definita dalla BBC la più grande frode bancaria al mondo. Francamente mi sembra un po' eccessivo, perché ne abbiamo viste anche di peggio. Comunque Trong Mai Lan, non sappiamo se il Mai sia da leggere in anglosassone, ma così facciamo, artefice appunto di questa frode che partiva dal comparto immobiliare. Erano sostanzialmente domande di finanziamento per ritirare dei denaro da conti presso la banca di cui deteneva essa stessa una quota del 90% tramite una rete di società fittizie. Dei 44 miliardi di dollari sottratti, i pubblici ministeri considerano la proporzione indebita per 12 miliardi, e quindi ora la sentenza è esattamente quella che tu hai riassunto. Praticamente la Trong Mai Lan potrà evitare la pena di morte se sarà in grado di restituire il 75% di questi 12 miliardi sottratti, cioè circa 9 miliardi. È stato condannato anche il marito, ma ha 7 anni di carcere per aver violato le regole bancarie. È un miliardario di Hong Kong, Eric Chu Nap Ki, che aveva mobilitato insieme alla moglie un esercito di avvocati che per vincere l'appello, ma non è stato sufficiente, e quindi l'appello ha confermato la condanna e anche le pene accessorie.
Fa fiu, ma proprio fiu, Daniela Santanché, pensando a che rischio avrebbe potuto correre fosse stata ministro del turismo vietnamita.
Esattamente, lo diciamo perché, come è noto, questa settimana il Tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento di Bioera, la holding del comparto, diciamo, del biologico che era di proprietà della ministra del turismo. In realtà poi lei si è affrettata a sottolineare sono estranea e tranquilla, lei è sempre estranea e tranquilla, ma è molto, molto singolare in qualsiasi vicenda. Comunque il fallimento potrebbe portare all'apertura in sede penale di un fascicolo per bancarotta fraudolenta a carico di amministratori attuali ed ex amministratori. La SPA del gruppo del comparto del biologico, di cui lei è stata presidente fino al 2021 e che ha avuto tra gli amministratori l'ex compagno della senatrice Canio Giovanni Mazzaro.
Intanto mi rivolgo per un attimo ai simpatici amici e ascoltatori che lavorano sulla web del Corriere della Sera. Cari amici ascoltatori che vi occupate della pagina web del Corriere della Sera, attenzione perché ci avete ancora in pagina X Factor stasera, la finale in Piazza Napoli, concorrenti, meccanismo, come si vota, guida completa. È stato ieri sera, per cui io fossi voi toglierei e passerei all'edizione 2025. Tra colleghi ci si aiuta, giusto? Cioè solidarietà, no?
Assolutamente.
Assolutamente. Poca solidarietà invece dall'Ocse e poi pure dall'Istat nei confronti dei conti che aveva fatto il governo per impostare una manovra tutta costruita sulla pretesa e l'ambizione di fare un più uno rispetto alla...
Lì c'è poco da parlare di solidarietà, qui stiamo parlando di numeri. Per una volta c'è stato questo allineamento a meno di 24 ore tra le stime dell'Ocse e quelle dell'Istat. Prima l'Ocse e poi l'Istat hanno rivisto l'andamento del PIL, anche questo mi permettetemi di sottolinearlo, più volte ribadito da questi microfoni, che sarebbe finita approssimativamente a questi numeri. Comunque la crescita del 2024 dovrebbe attestarsi a un più 0,5%, la metà secca di quanto era stato previsto dal governo, che aveva fissato un obiettivo all'1%. Lo stesso Giorgetti, come noto, aveva poi annunciato che non si sarebbe raggiunto, che ci sarebbe stato probabilmente un target del 0,8%. Ecco, invece con lo 0,5 la distanza tra le tabelle dell'Istat e quelle del governo è abbastanza importante, non determina conseguenze rilevanti sui saldi di finanza pubblica, questo dobbiamo dirlo, ma sicuramente condiziona soprattutto il futuro, cioè gli scenari del prossimo anno e dell'anno ancora a venire. Quindi non sarà un impatto sul rapporto deficit PIL immediato, quello del 2024, quanto appunto per il 2025 e il 2026. Il trascinamento della crescita bassa del 2024 si vede subito, perché lo stesso Istat stima nel 2025 una previsione a più 0,8, quindi 0,3 sotto le previsioni dello stesso governo inserite nelle tabelle del DPEF e trasmesse a Bruxelles con il piano di bilancio strategico, che è il nuovo documento che, come noto, deve essere presentato alla Commissione, soprattutto se hai una procedura di infrazione. Voi direte sempre meglio di Francia e Germania. Ma tant'è, questo è un problema abbastanza serio, anche perché, come noto, il concordato sta portando incassi drasticamente inferiori, al punto che c'è la famosa polemica sulle lettere, diciamo, minatorie che stanno arrivando dall'Agenzia delle Entrate per convincere altri ad aderire.
Sì, ogni volta che ti arriva la PEC dall'Agenzia delle Entrate ti prende lo strangulo e dici: annaggia, che cazzo, sa? E poi sono loro ancora andata a vota. Guarda che non siamo mica convinti di come è andata l'anno scorso. Aderisce al concordato preventivo, vabbè, è storia che sapete tutti. Intanto, mentre si attende, perché prima o poi accadrà, che comincino a spararsi come nei vicoli di Macao per davvero, è cominciata la guerra valutaria tra Stati Uniti e Cina.
Sì, guerra valutaria, anche questa prevedibile e prevista. Sappiamo che c'è stato un andamento immediato positivo da parte del dollaro con l'elezione di Trump, quasi il 6% in termini di recupero dal punto di vista del valore del biglietto verde. Ma la guerra valutaria in particolare si potrà determinare non solo con la questione dei dazi, ma per le minacce di Trump, che trovo tra le più interessanti in assoluto di quelle che sono state formulate, che è in particolare la decisione dei paesi del BRICS di abbandonare il dollaro. Questo è un punto effettivamente molto critico, perché evidentemente il governo del commercio mondiale in dollari è sempre stato uno degli assi principali della potenza statunitense. Ricordiamo che proprio in Iraq fu una delle ultime scelte del governo di Saddam Hussein, quello di incominciare a effettuare le vendite del petrolio iracheno invece che in dollari, in euro, una delle concause, diciamo, della decisione dell'attacco nei confronti dell'Iraq, della prima guerra del Golfo. Ora Trump minaccia i paesi BRICS, quindi non solo la Cina, ma anche il Brasile e il Sudafrica, insieme alla Cina, perché vorrebbero appunto andare verso un percorso di de-dollarizzazione, addirittura ipotizzare la creazione di una valuta paniere di riferimento per gli scambi commerciali, sottraendosi appunto al dominio del dollaro. Di qui la minaccia delle sanzioni e la minaccia dei dazi molto consistenti, che inizialmente sono stati legati alle vicende, diciamo, un po' di immagine, di dichiarazione sul fentanyl, eccetera, eccetera, ma invece questa è la sostanza vera, insomma.
Ieri, a proposito di Trump, proprio Trump ha festeggiato due volte: uno perché i Village People gli hanno fatto l'endorsement a posteriori, ha detto ma sì, YMCA è roba tua, amico mio, eccetera; l'altra perché i Bitcoin hanno fatto un altro record. Ormai fanno record più di Sinner i Bitcoin, ma sono meno simpatici di Sinner, però si guadagna di più se ce li hai di quanto non accadrebbe se avessi Sinner, che magari ti gioca in giardino. Ieri hanno superato quota 100.000, e quando ho letto la notizia ho pensato al mio eroe positivo che ha buttato 600 milioni di bitcoin alla spazzatura e adesso il comune non glieli fa riprendere.
Sì, hanno superato i 100.000 dollari per la prima volta e adesso si incomincia già a stimare che possano raggiungere i 200.000 dollari grazie... Sì, le stime sono queste, grazie al clima favorevole anche dal punto di vista regolatorio. Come è noto, è stato nominato la nuova guida della SEC, cioè della sostanzialmente della Consob statunitense. Paul Atkins, noto per le posizioni pro cripto, è stato nominato ieri lo zar per l'intelligenza artificiale e le criptovalute, sempre dall'amministrazione Trump, e ora si guarda appunto a questa ulteriore crescita. È molto significativa la presa di posizione del presidente della Banca Centrale statunitense, Jerome Powell, che ha detto: non è un competitor del dollaro, ma è un competitor dell'oro. Quindi i bitcoin sarebbero un investimento rifugio come l'oro. Un po' singolare, perché finora si è sempre detto il contrario.
Ma se sono 100.000 e arriveranno a 200.000, vabbè, a questo punto mettiamo tutto quello che abbiamo in bitcoin.
E se poi crollano a 30.000, come viste le fluttuazioni?
Vabbè, io chiedo a Disma.
Ma guarda che c'era però da dire...
No, avevamo ancora il giallone della D freddato a New York.
Della D della compagnia assicurativa freddato a New York.
Non ci abbiamo più tempo, alla fine lo racconta Elisa True Crime, sta roba qua, e fa di nuovo il record di ascolti in podcast.
Sì, mi sa che...
Ci facciamo fregare da Elisa True Crime.
Dobbiamo...
Sono arrivate risposte qui.
Sì, appunto, volevo dirti, l'alfabeto farfallino. Finora è l'unica risposta...
Non c'è neanche una risposta esatta?
Via Monte Bianco.
No. Nel gioco del Monopoli è la casella che celebra il boss messicano della droga. Vi lascio ancora 10 secondi, dopodiché la do io la risposta.
Non vedo.
Sarebbe la prima volta che non indovinano,
Sì, oppure.
Nel gioco del Monopoli.
Oppure lì, questo nella seconda parte, la gente si muove e quindi non è in grado di rispondere.
O se no potete rispondere quando inonda Bacchetta e da lui la risposta. Adesso glielo diciamo. Lo inondate di risposte. Vabbè, lo dico io perché siamo in chiusura. Nel gioco del Monopoli, la casella che celebra il boss messicano della droga è naturalmente Narco della Vittoria. Ma dai, non era difficile. Secondo me la moglie del professor Santoro aveva indovinato.
Sì, però non ha scritto.
Peccato. Sentiamo la prossima settimana.
Alla prossima.
Arrivederci.
Arrivederci.